www.radioradio.it e la storia continua. I milanesi conoscono i Toriani, erano degli appartenenti di una casa guelfa di aristocratici milanesi del XIII secolo. I Toriani, o della Torre, sono gli appartenenti di una casata guelfa di aristocratici milanesi, insediatisi soprattutto in zona di Porta Nuova e a cui in origine era stato assegnato il feudo della Valsassina, con la località di Primaluna come capoluogo. Quando oggi parliamo di Valsassina, il pensiero va al Taleggio, al formaggio fiorone o alle sciate, mordi, fuggi della domenica. Ma andando indietro è evidente che questo è sempre stato un luogo tutt'altro che secondario in Lombardia. Prima fu, infatti, un importante centro dei Celti insubi, poi via via degli Etruschi, dei Romani, dei Longobardi e dei Franchi. Un loro esponente, Martino Comes Valsasne, detto il gigante per la non comune statura, aveva partecipato addirittura alla seconda crociata indetta da Bernardo di Chiaravalle, a seguito del re Luigi di Francia. E lì era morto durante l'assedio di Damasco del 1148. Il vero e proprio salto di qualità, però, la famiglia lo deve a suo nipote pagano, che, in quanto anziano della credenza di Sant'Ambrogio, viene nominato capitano del popolo e da quella pista di lancio, col solito collaudato sistema, di fatto diventa signore della città. È un ruolo formalmente poi riconosciuto a suo nipote, che, tanto per cambiare, fa ancora di nome Martino. I Toriani diventeranno poi, con un processo di successive acquisizioni, podestà di Brescia, di Alessandria, Bergamo, Novara, Lodi e Vercelli. Un loro esponente, Napoleone, Napo, dei Toriani, avvia in Milano un gran numero di opere di lavori pubbliche da lui volute per trasformare la città, e quando viene persino insignito del titolo di vicario imperiale da Rodolfo I d'Asburgo. E con lui la famiglia sembra mai giunta a toccare il cielo con un dito, ma, come dice l'adagio, chi troppo in alto sale cade sovente precipitevolissimevolmente. E infatti per i Toriani il problema si affaccia quando Napo entra in conflitto con l'arcivescovo Ottone Visconti. Il busillis sta nel fatto che questo Ottone, in dispregio al privilegio che fin dai tempi di Ambrogio aveva sempre avuto Milano di essere l'unica città che poteva scegliersi l'arcivescovo, era stato imposto alla città dal Papa Urbano IV. E per raggiungere il suo scopo, Ottone si era scontrato con i maggiorenti cittadini, finché nel gennaio del 1277, con un attacco di sorpresa ad Esio da parte dei Visconti, i Toriani riportarono una sonora sconfitta. Tenteranno in seguito di rifarsi con tutta una serie di battaglie a Vaprio, a Melignano, a San Donato Milanese, con alterne fortune, ma alla fine Ottone, alleatosi addirittura col marchese del Monferrato, ha la meglio, e non è che, essendo formalmente un ecclesiastico, usi la mano leggera coi Toriani. Napo e tutti i suoi familiari vengono spietatamente eliminati e tutte le loro dimore, dislocate soprattutto intorno alla zona dell'attuale Piazza della Scala, accuratamente rase al suolo. Non ne resterà un ricordo di quella che fino a qualche decennio fa era la via delle Case Rotte, oggi via Raffaele Mattioli, in omaggio al celebre banchiere umanista di cui si è accennato, dove nel primo decennio del 1900 sorgerà la sede della Banca Commerciale Italiana, ad opera di quel Luca Beltrami che fi figura da multiforme ingegno, assessore, giornalista, direttore e fra i fondatori del Corriere della Sera, nonché architetto e urbanista, che darà una sistemazione confacente a Piazza della Scala. Una volta confiscati tutti i beni degli sconfitti, è il momento dell'ingresso trionfale, tanto per cambiare in mezzo a una folla entusiasta, la stessa folla fino a poco prima in delirio per i Toriani, di quell'arcivescovo Ottone Visconti che dà inizio alla signoria e si avvicenderà con alterne fortune lungo l'arco di ben 170 anni. È giusto per salvare la faccia, ricordandosi di essere in definitiva pur sempre un uomo di chiesa, Ottone non si insigne del titolo di nuovo capitano del popolo, che invece, per pudore, riserva al nipote Matteo e poi, quasi novantenne, se ne va sul filo di lana a espiare i suoi peccati, che evidentemente non dovevano essere pochi, all'abbazia di Chiaravalle. I pochi superstiti scampati della famiglia Toriani si spostano verso Friuli, Trieste e l'Istria e a più riprese tenteranno di strappare di nuovo il potere ai Visconti, ma invano, per cui i vari discendenti finiranno col disperdersi letteralmente ai quattro venti. Alcuni di loro, in epoche diverse, li troveremo signori di Mendrisio, altri di Rezzonico sul lago di Como, altri diventeranno i conti di Cemmo in Val Camonica, altri in Val di Sole nel Trentino, altri nell'Alessandrino, altri di Marradi in Toscana, altri addirittura finiscono a Caltagirone e a Catania. Ma la storia non finisce qui e continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.